Allora, volevamo parlarne con Eric Gobetti, che forse ci può dare un aspetto ulteriore rispetto a questo punto di vista, che ha sicuramente del vero, perché le foibe sono state utilizzate, sfruttate da propagande di vario tipo. La loro storia risale all'inizio del secolo, del passato secolo, e gli infoibati sono stati di entrambe le parti. Però quello che ci interessava maggiormente parlare con Eric Gobetti, che interverrà anche stasera qui alle Vallette nell'ambito della Tre Giorni Antifascista, in contrasto alla commemorazione che farà Casa Pound, vorremmo parlare invece di più di cos'è quel territorio che, non, che è sempre stato multietnico, è sempre stato poroso, come in fondo è il territorio stesso, tra etnie diverse e tra regimi diversi, e quindi arrivare poi magari a parlare anche della diaspora, della situazione di Trieste e dell'esodo degli istriani. Sei riuscito a sentire qualcosa?
Sì, ciao. Tutti. Dunque, guarda, io per rispondere così al volo all'SMS che avete letto, direi che commemorare le foibe non significa necessariamente commemorare dei fascisti infoibati, perché non sono, in definitiva, non sono solo fascisti e collaborazionisti, le persone uccise, le persone che sono andate via da quei territori, ma sicuramente significa, diciamo, commemorare una delle tantissime periodi del Novecento, sicuramente non la più importante, la più rilevante, la più significativa. Questo è, secondo me, il dato più evidente. Dopodiché lo Stato italiano ha scelto di celebrare questo ricordo in una maniera particolarmente sbagliata, a mio avviso, tra le altre cose anche dando queste medaglie. Ogni anno vengono consegnate queste medaglie ai caduti, agli infoibati, in cui spesso finiscono davvero ex fascisti, ex collaborazionisti, addirittura veri e propri criminali di guerra. Per quanto riguarda il territorio istriano, sì, è un territorio che si caratterizza proprio per una condizione culturale straordinaria, uno dei stati più particolari dell'Europa, simile, se vogliamo, al caso bosniaco, per esempio. È un luogo dove per secoli si scontrano tre mondi culturali, quello latino, quello germanico e quello slavo, per cui è molto difficile dare etichette, identificare come puramente italiani o puramente slavi le popolazioni che ancora ci vivevano nel Novecento e anche le popolazioni che vivono tutt'oggi.
Sì, abbiamo letto prima un articolo di Alberto Negri sul Sole 24 Ore che faceva un paragone tra quello che è avvenuto nella Jugoslavia di 20 anni fa e quello che sta avvenendo in Siria o nel Medio Oriente, nel senso che entrambe le situazioni sono state rese esplosive dall'intervento occidentale. Un po' anche il retaggio di questa della guerra balcanica di 20 anni fa ha prodotto delle conseguenze su già una sorta di odio sedimentato tra le varie etnie, appunto, di questa zona multietnica particolare che è l'Istria e la Dalmazia.
Pardon?
Mi senti?
Sì, non ho capito, scusa, l'ultimo pezzo della domanda.
No, se la guerra di 20 anni fa, la guerra della Jugoslava, può aver ulteriormente incancrenito gli odi etnici anche nei confronti...
Ah, ok, sì, ho capito, anche nei territori italiani, diciamo. Ma guarda, direi assolutamente no, cioè non c'è nessun collegamento, anzi, al contrario, se vogliamo... la guerra jugoslava, essendo una guerra, diciamo, interna al mondo jugoslavo, ha in qualche modo creato dei nuovi nemici anche a chi magari per vicinanza con l'Italia, i croati dell'area istriana magari potevano fino ad allora percepire come i principali nemici nazionali gli italiani. Negli anni 90 gli unici veri e propri nemici nazionali della Croazia sono stati i serbi, e quindi in qualche modo è cambiato il nemico. Anzi, per certi versi c'è stato un riavvicinamento alla comunità italiana proprio in funzione di serba, diciamo così. E poi in particolare devo dire la zona dell'Istria è una regione ancora oggi molto molto esplicita, molto particolare all'interno della Croazia. Non ha autonomia perché la Croazia è uno stato centralista, è uno stato nazionalista, e quindi non offre, diciamo, autonomia all'interno del proprio stato, però c'è molto rispetto verso la comunità italiana, che è rimasta comunque nonostante l'esodo, ed è molto significativa, non vuole la comunità italiana, c'è comunque una grossa attenzione alla minoranza italiana.
Un'ultima cosa invece riguarda un po' alcuni tentativi da parte di istriani, mi ricordo un libro di Miretto e altri che sono stati fatti anche con la collaborazione dell'Istoreto torinese, che hanno cercato di divulgare la difficoltà dei profughi istriani all'interno della nazione italiana allora, quando ci furono gli esodati, perché c'erano forme di razzismo molto forti nei loro confronti da parte ad esempio dei torinesi, ma anche mi ricordo il treno quando è arrivato a Bologna, che era stato riempito di contumeglie, sputi, e non avevano lasciato.
Ecco, sì, sono due fenomeni che paradossalmente quasi motivati da ragioni opposte, ma che hanno lo stesso effetto di far sentire a disagio i profughi provenienti dall'Istria. Di fatto si trattava di profughi, insomma. E da una parte, da parte appunto di chi era più ideologicamente orientato verso il comunismo, appunto di rabbia verso queste persone considerate fasciste solo perché lasciavano un territorio amministrato dai comunisti. E in particolare c'è questo caso che viene spesso ricordato, io credo che sia uno dei pochissimi casi in realtà, però appunto è sicuramente stato traumatico e viene spesso ricordato, appunto questo caso dei ferrovieri bolognesi, ovviamente Bologna è città rossa, i ferrovieri sono la classe operaia più criticizzata da sempre, quindi che appunto sputano e insultano i propri cristiani. E dall'altra invece, specie a Torino, ma anche in altre città d'Italia, in cui gli istriani vengono trattati come stranieri, come profughi stranieri, perché di fatto hanno spesso nomi slavi, perché di fatto non parlano comunque propriamente l'italiano vero e proprio, perché comunque vengono dalla Jugoslavia, e quindi questa cosa, insomma, vengono appunto trattati male in quanto stranieri, un po' come si trattano male i profughi oggi, persone che nella nostra propaganda attuale vengono definiti profughi per scelta di italianità, no? Poi non era esattamente così, ma in ogni caso è significativo questo elemento.
Sì, furono anche ghettizzati, se ricordo bene da letture, in le case rosse o i quartieri dedicati esclusivamente a loro.
Sì, in Torino in particolare ci sono almeno due aree dove erano insediati inizialmente, appunto alle Vallette, dove ci sarà l'iniziativa stasera, e l'altra zona invece è vicino al Parco Ruffini in via Veglia, che tra l'altro è una zona che sta particolarmente a cuore in questo momento, perché nelle ultime settimane ho mandato una lettera aperta al Comune di Torino, sottofirmata da molti studiosi torinesi, chiedendo di rinominare non via Veglia ma via Arbe, che è la continuazione di via Veglia. Sì. Sia Veglia che Arbe sono isole della Dalmazia, semplicemente sono state chiamate così per quella ragione. Peccato che ad Arbe ci fosse il peggiore campo di concentramento italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, un luogo dove sono state internate almeno 30.000 civili e almeno 1.500 sono morti di stenti, di malattie, di fame. Quindi insomma, credo che sia giusto rinominare questa via e chiamarla via Vittime del campo di concentramento di Arbe invece che via.
Una giusta risposta a Casa Pound, che invece cerca di appropriarsi della memoria, o meglio del ricordo, perché è chiamata così, la giornata delle foibe, appunto.
Sì. Infatti spesso si sono richieste invece di chiamare appunto via da martiri delle foibe, eccetera. Questa è un po' un'operazione opposta, devo ammettere, però insomma io penso che dobbiamo prima cominciare a pensare ai crimini che abbiamo commesso noi, anche per comprendere quello che poi è accaduto in seguito. Insomma, in fondo è il risultato di una guerra persa, di una guerra combattuta dalla parte sbagliata, dalla parte dei nazisti.
Va bene, allora l'appuntamento per stasera in via dei Glici, dei Gladioli, via dei Gladioli alle Vallette qua a Torino alle 21.
Sì, giusto? Esatto.
Perfetto. Va bene, allora ci vedremo lì.
Va bene, grazie.
Grazie tanto.
Buona giornata.
Buon viaggio.
Ciao.